dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera popolo della Cripta di Median, bentornati in questi studi di radiofonica.com questo 26 ottobre 2017. Siamo alle soglie di Halloween, quindi il quarto compleanno esattamente del nostro caro programma La Cripta di Median, e oggi galleggeremo con voi con un ospite che ci ha accompagnato, devo dire, nel corso anche degli ultimi mesi.
Buonasera a tutti, che bello risentire la nostra sigla dopo tanti mesi, quanti ne sono passati, sì. Era maggio, giugno dall'ultima puntata della Cripta. Siamo tornati per una nuova stagione, la quarta della Cripta di Median, e oggi, come diceva il buon Jacopo, renderemo omaggio a uno dei numi tutelari del nostro programma, Stephen King, al quale abbiamo già dedicato una puntata, credo nella nostra prima stagione. Però questo 2017 è un po' l'anno di Stephen King al cinema e in TV, e adesso andiamo un pochino a elencare tutte le uscite che riguardano il nostro caro scrittore del Maine. Infatti quest'anno è uscita una stagione televisiva, The Mist, tratta dal racconto La Nebbia, contenuta nella raccolta Scheletri,
di cui uscì un film addietro di cui parlavamo,
molto bello, di Frank, sì, Darabont, nel 2007-2008. E una serie che, non so, io personalmente non ho visto, non so se tu, Jacopo,
ancora no,
visto,
ancora no, avuto, vi faremo sapere,
non ha avuto ottime recensioni, tant'è che non è stata rinnovata per la seconda stagione. È uscito, e continuiamo a parlare di prodotti pacchi e sole, La Torre Nera, attesissimo adattamento dalla popolare serie di romanzi La Torre Nera, appunto, un film senza arte né parte, si potrebbe
imbarazzante.
Dire imbarazzante, che ha stravolto la poetica kingiana, come spesso accade.
Addirittura lo stesso King ha detto che probabilmente si occuperà di rimaneggiare la serie e offrire un'altra chance al cinema, magari curandolo da vicino questa volta.
E qui ci mettiamo ancora di più le mani sui capelli, dal momento che sappiamo tutti qual è il rapporto di Stephen King con il cinema, cioè
è un grandissimo
scrittore, ma quando parla di film
e quando gira dei film,
vabbè, per fortuna è successo una volta sola, insomma, ecco. E poi, passando un attimo alla piattaforma streaming Netflix, è uscito proprio la settimana scorsa un film tratto da un racconto contenuto nella raccolta Notte buia senza stelle. Il film si chiama 1922, il protagonista è Thomas Jane. Anche questo è un prodotto nuovo, fresco. Ancora non l'abbiamo visto, ma lo recupereremo a breve.
Invece,
per l'anno prossimo invece è prevista una serie che promette faville. C'è di mezzo J.J. Abrams, la serie si chiama Castle Rock e verte intorno all'universo dei personaggi kinghiani. È stato distribuito un primo trailer, un primo teaser in rete, che è molto promettente, e aspettiamo l'anno prossimo per saperne di più. Ma piatto forte
squillino
del
le
giorno. Tanto anticipiamo che esiste anche un altro film uscito in questo periodo, che si chiama Il Gioco di Gerald. È molto bello, ne parleremo più tardi a fine puntata.
Assolutamente.
Ma
concentriamoci
sul piatto forte del giorno, ovvero It, Pennywise, il clown, il film campione di incassi in America. Campione di incassi anche da noi, si sta rivelando il film horror di maggior successo della storia del cinema, ha battuto L'Esorcista, altri titoli, insomma. È il film che tutti stanno vedendo, è il film di cui tutti stanno parlando, e non potiamo esimerci dal farlo pure noi.
Assolutamente sì, mi sembrava giustamente inevitabile, anche perché è stato un film di cui si è a lungo discusso, ancora prima appunto che uscisse i trailer hanno diviso i fan di King da una parte, comunque, che erano abbastanza dubbiosi su quella che sarebbe stata un'altra trasposizione. Ricordiamo che quella storica che tutti noi abbiamo visto era un prodotto esclusivamente televisivo, per cui questo,
esatto,
è il primo film effettivamente sulla creatura partorita nell'86 da Stephen King.
Ed è il capitolo 1, perché verte solamente sui protagonisti quando sono ragazzi. Seguirà tra due anni la seconda parte, con i protagonisti ormai cresciuti, e vedremo quello che ci riserverà.
Ma prima di entrare nel dettaglio,
direi che ci ascoltiamo un pezzo dalla colonna sonora.
Sì,
del
forse
film,
tra l'altro,
perché
un gran
ricordiamolo,
pezzo.
Il film è ambientato negli anni 80, traslando l'ambientazione originale degli anni 60 del romanzo, E negli anni 80 c'era un certo gruppo chiamato Cure.
Sì, tre allegri ragazzi immaginari. E qui vi proponiamo Six Different Ways, preso proprio dal loro sesto album, The Head on the Door, dell'85. Ci sentiamo dopo.
Dalla colonna sonora di It. Allora, eccoci qua, dicevamo, It di
ci siamo,
Andreas
ci siamo.
Muschietti, regista argentino che prima di questo ci aveva deliziati, tra virgolette,
con
La Madre, prodotto,
di cui abbiamo parlato anche.
Non mi ricordo, onestamente è un film che ho rimosso, perché era un film piuttosto orrido, prodotto da Guillermo del Toro, niente meno. E insomma, le aspettative per questo film erano alte da parte del fandom. Parliamo di un romanzo che ha segnato una generazione di lettori, un romanzo certamente difficile da portare sullo schermo, vuoi per la mole, sono 1200 pagine, quindi un racconto molto corposo, sia soprattutto per i contenuti, perché come spesso accade in Stephen King, non si parla mai solamente di una storia di orrore in senso stretto, ma It è un racconto che abbraccia tantissime idee, tantissime suggestioni. Cioè, sì, il racconto di formazione, il classico passaggio dall'adolescenza all'età adulta, che comunque è una delle tematiche più abusate e neanche più interessanti, se
della poetica
permettere.
Di King, sì.
Esatto. Il libro è una grande riflessione su una città, Derry, una grande riflessione su il male che attraversa la storia quella con la S maiuscola, che ritorna ciclicamente a far parte delle nostre vite. qualcosa che veramente ha segnato fortemente l'immaginario degli anni Ottanta e ha formato un'intera generazione di lettori. Tutte cose che è impossibile da mettere su schermo e che di conseguenza non era neanche possibile aspettarsi. Quindi il problema, secondo me, di It non è la fedeltà o meno al romanzo, perché
anche che sappiamo che gli episodi migliori di trasportati sullo schermo di King sono proprio da parte di registi che hanno tradito in qualche modo,
questo, almeno è proprio questo punto. Ma questa è una regola che in teoria dovrebbe valere per qualsiasi trasposizione, e comunque, a prescindere da questo, non si può sempre giudicare un film in base al romanzo, perché allora dovremmo leggere tutti i libri dai quali sono tratti finché poi vediamo, e non è possibile. Mi rendo conto che nel caso di It questo atteggiamento viene un po' spontaneo, è normale fare un paragone, però dobbiamo anche pensare a chi il libro non l'ha letto, o a chi non ha visto la miniserie del 1990, che anche lì, che non era un bel prodotto,
assolutamente
è un prodotto televisivo che anche lì ha segnato la nostra infanzia, perché è uscito all'inizio degli anni 90, quando noi eravamo ragazzi, i nostri primi approcci al genere.
Assolutamente, poi ricordiamo che il protagonista comunque era quello che poi era il perno della narrazione,
Tim,
quindi,
Curry, era una grande interpretazione di Pennywise da parte di Tim Curry, però ecco, anche lì non era un bel film, quindi dimentichiamo anche quello. Cosa abbiamo questa volta? Abbiamo un film, a mio modo di vedere, estremamente pulito, estremamente timido, preoccupato di non nuocere a nessuno, non è una bella espressione, forse un po' abusata, ma troppo preoccupato di piacere a tutti i costi. Non è un brutto film, non è realizzato male, nonostante l'immaginario orrorifico di Muschietti sia molto modesto, a mio avviso, perché si limita alle apparizioni alle spalle, il tonfo in colonna sonora, il classico jump scare. Ormai questo termine è diventato popolarissimo
e ormai invecchiato, anche se vogliamo.
È uno stile vecchio, è uno stile che non fa più paura a nessuno, e soprattutto è un modo di concepire il cinema dell'orrore vecchio, perché quello che diceva Stand By Me negli anni Ottanta, quello che dicevano anche i Goonies, se vogliamo,
sì,
cioè, perché rifarlo oggi paro, quando il cinema dell'orrore oggi ce l'ha dimostrato, sta guardando avanti, sta cercando nuovi linguaggi, sta cercando nuovi modi per leggere la realtà, leggere l'orrore, leggere il male. Un film come It, pur gradevole sotto alcuni aspetti, è un film che non aggiunge nulla a quanto visto, non aggiunge nulla al genere, e rientra, secondo me, all'interno di un atteggiamento produttivo generale tipico di questi tempi, ovvero ripescare dagli immaginari del passato, però senza avere mai la forza, il coraggio, le palle, scusatemi, di osare di fare un prodotto che riesca a dire qualcosa di nuovo. Si prende sempre quello che è già successo, quello che abbiamo già visto, perché è quello che buona parte del pubblico vuole, e i dati lo confermano, gli incassi sono esorbitanti, ma è un film, a mio modo di vedere, che non rimarrà assolutamente nella memoria.
Che poi sia chiaro una cosa, non è un brutto film, perché appunto il rischio sia, cioè non è giusto giudicarlo probabilmente semplicemente in quest'ottica. È un buon monster movie per certi aspetti, innocuo, come diceva Giacomo, che sicuramente non offre molti spunti di riflessione che, giustamente, come diciamo prima, offriva il libro. D'altronde, per riportare un libro come It al cinema correttamente, immaginiamoci che dovrebbe essere una specie di grande freddo horror, perché poi appunto i protagonisti, come lega la squadra dei loser, è quello che manca totalmente a questo film, e lo si dà per scontato, in favore di Bill Skarsgård, ovvero Pennywise. Parliamo di lui, effettivamente è un'ottima interpretazione, a mio avviso, del pagliaccio, totalmente diversa da quella, se vogliamo, grottesca e realista di Tim Curry, più demoniaca, ma che io ho trovato effettivamente gradevole, un personaggio che probabilmente nel bene o nel male rimarrà impresso ai nuovi spettatori.
Nulla da ridire sulla sua interpretazione, che comunque era un'impresa non facile. Quello che mi convince un po' di meno è il look, che non mi convince molto, non mi piace molto. Sì, preferivo quello vecchio di Tim Curry, comunque non è questo il problema, questi sono dettagli. Tu prima dicevi un grande freddo in salsa horror, ma si facevano negli anni Ottanta
il grande freddo
in salsa horror. Oggi è un ripescaggio inutile.
Beh, quello che molti si chiedono, e magari di cui in parte si era timorosi, era anche capire se effettivamente avremmo ritrovato in questo It parte dell'atmosfera di Stranger Things, dato che comunque anche uno dei protagonisti è proprio il protagonista della serie, appunto, prodotta da Netflix, che fra poco uscirà nella sua seconda stagione. E invece devo dire che lui l'hanno caricato un po' come probabilmente i più vecchi ricorderanno, il personaggio di Corey Feldman in Stand By Me. Anzi, addirittura la citazione è piuttosto evidente, anche se effettivamente non restituisce quanto fatto appunto in quella felice trasfigurazione del romanzo di King in film. Diciamo che, a mio modesto parere, per quanto molti lo differenzino da la criticata comunque serie televisiva degli anni 90, questo hit ha qualche cosa di quell'approccio televisivo. Da una parte la scansione temporale, perché ricordiamo che il film è diviso in due parti ed effettivamente più o meno coincidono anche come finali. E poi, in realtà, è figlio proprio di un cinema che, a suo malgrado, a mio avviso, è diventato molto televisivo, fortemente debitore, appunto, del feedback del proprio pubblico. E questo è una caratteristica che lo penalizza.
Sì, per quanto riguarda il riferimento a Stranger Things, che è una cosa che hanno detto in molti, in verità, secondo me, è un paragone che non ha molto senso, ma più per una ragione pratica, dal momento che la serie è uscita su Netflix l'estate dell'anno scorso, quando il film era già in produzione da un po', quindi adesso non bastano dei ragazzini in bicicletta che vanno a combattere il male per fare Stranger Things. Sicuramente parliamo di un altro prodotto che anche lì guarda nuovamente agli anni 80, secondo me lo fa in maniera molto migliore Stranger Things. E comunque vi ricordiamo che domani, venerdì, inizia la seconda stagione, che qui nella cripta attendiamo con molta ansia.
Sì, quindi che dire? Allora, diciamo che i più giovani, da quello che abbiamo visto in sala, bene o male si sono esaltati facilmente, forse perché Vergini di Horror ha questo hit. E probabilmente anche un bene che si possa arrivare tramite questo hit comunque a scoprire il mondo dell'orrore, e perché no, magari a leggere proprio il romanzo di Stephen King. Quello che è il mio timore più che altro di questo Andrea Moschietti è che, finché si tratta di fare un primo capitolo con il clown in primo piano e dei ragazzini impauriti, in realtà la cosa è facile. Voglio vedere come sarà un secondo capitolo con comunque dei personaggi adulti che vivono i drammi dell'età adulta e che in realtà vede il pagliaccio in scena relativamente per poco tempo.
Vedremo allora. L'uscita del secondo capitolo è prevista per settembre 2019, c'è un po' da aspettare. Nel frattempo ci attendono molte altre visioni in questi anni. E a proposito di altre visioni, parliamo un attimo del secondo film tratto da Stephen King uscito in questo periodo. Uscito non nelle sale, ma solamente su Netflix. E parliamo di Il gioco di Gerald, di Mike Flanagan, tratto da un romanzo, dall'omonimo romanzo del 1992. Un romanzo meno horror rispetto agli altri, anzi la componente horror quasi assente, ma non completamente.
Che poi assente. Fortunatamente, perché bene ricordare, basta anche citare King solo come racconto di formazione, un autore che ha scritto così tanto, per cui quella parte in realtà dedicata all'adolescenza, sì,
è solamente una piccola parte della sua produzione,
ma in realtà poi si concentra su ben altri temi, come questo gioco di Gerald, secondo me testimonia pieno.
Allora, innanzitutto diciamo che per chi conosce la storia del libro, è un film molto difficile da realizzare, dal momento che è ambientato quasi interamente dentro una stanza con la protagonista legata al letto, ammanettata al letto. Flanagan riesce ad aggirare molto abilmente, secondo me, questa limitazione. Il film si trasforma in una bellissima, amarissima, durissima riflessione sul matrimonio, inteso anche proprio come gabbia in tutti i sensi, ed è un film che prende spunto inaspettatamente, genialmente secondo me, da altre opere di King, su tutte Dolores Claiborne, che era già stato trasformato in un bellissimo film da Taylor Hackford con L'ultima eclisse. Eclisse che qua ha poi un ruolo particolare. Ecco, questo andirivieni di flashback, tra l'altro il padre della protagonista quando lei è ragazzina è Harry Thomas, ovvero il bambino di E.T. Quanti di voi lo hanno riconosciuto, insomma. Un film che vi consigliamo di vedere, un film che guarda
molto maturo, poi,
un film
sì,
molto maturo, un film che guarda al cinema thriller dell'orrore attraverso una chiave melò dolorosa molto molto interessante, e il finale non delude.
Poi un'occasione per scoprire appunto il regista, perché il Mike Flanagan, che ha diretto questo il gioco di Gerald, probabilmente un regista che è passato sott'occhio perché comunque i primi film ce li ricordiamo in pochi, lo diciamo con Giacomo, parliamo di Oculus uscito nel 2013, di Somnia nel 2016, ma che a noi era saltato all'occhio proprio per Uja, l'origine del male, che era il seguito, comunque, se non erro.
Ah, io non l'ho visto.
Ah no, l'ho visto io al cinema, effettivamente ero rimasto particolarmente, anzi piacevolmente colpito dalla svolta, quantomeno da alcuni stimoli che suggeriva in questo secondo capitolo. Insomma, dopo il gioco di Gerald non possiamo fare altro che stare attenti a quello che produrrà o girerà da qui ai prossimi
anni. È un regista molto
anni.
Interessante, che porta avanti una visione del cinema dell'orrore molto personale, lontana dai stereotipi, lontana dai facili effetti, più vicina agli orrori della vita reale, del passato, delle persone, della famiglia, e è un regista da
sì,
seguire.
Probabilmente, ecco, potremmo azzardare che vedere un secondo capitolo di It, appunto, più maturo anche dal punto di vista proprio cinematografico, probabilmente Mike Flanagan sarebbe la persona adatta a girare questo tipo di film. Ma non si vive solo di It.
Non si vive solo di It.
La realtà va avanti e siamo anche in procinto di cosa? Di Halloween ormai.
Esattamente, e come tutti gli anni, se ben
ricordate,
come da tradizione, la Cripta di Midian organizza in collaborazione con il cinema postmodernissimo Brutto Male, Orrore a Perugia, giunto alla sesta edizione ormai, perché facciamo sempre il doppio appuntamento,
esatto,
quello estivo e quello autunnale, chiamiamolo così, e quest'anno proponiamo tre film di quali uno ci siamo un pochino conformati perché esce in sala, in tutte le sale ad Halloween, Shining di Stanley Kubrick,
a proposito
di Stephen King, esattamente. Quindi il film centrale della maratona sarà Shining in versione restaurata, preceduto da un cortometraggio, e prima e dopo i film più da cripta.
Sì, che poi tra l'altro è un po' monster movie a sto
monster
giro, per
movie.
Cui imperdibile a mio avviso.
Imperdibili, quindi abbiamo deciso di proporvi prima Pumpkinhead di Stan Winston.
Ah.
Disgraziatamente, malauguratamente, un film mai uscito in Italia, non capisco perché è un grandissimo film, un grandissimo monster movie, una grandissima riflessione sull'orrore della vendetta, è un film che se non avete visto vi consigliamo caldamente di recuperare
o di venire prossimo, comunque, esatto,
martedì prossimo al Postmodernissimo, perché ci mettiamo la faccia, è un film straordinario.
Sì, Pumpkinhead, è la nostra scommessa,
esatto,
per Halloween.
Stan Winston che tra l'altro era il creatore degli effetti speciali di tutti i più grandi film degli anni 80 e 90, in primis tra quelli di James Cameron.
Sì, sì.
Ecco, non era uno qualsiasi. E a seguire a mezzanotte un monster movie classico, il mostro
sì,
della Laguna Nera, perché a noi piacciono i mostri classici.
E poi anche perché Del Toro, quello di Del Toro sta per uscire a breve e in qualche modo è debitore anche un po' del mostro della Laguna per alcune atmosfere. Per cui, Brutto Male, ragazzi, ricordatevi, martedì 31 ottobre 2017, Halloween, festeggiatelo comunque con noi.
Poi ci saranno dolcetti, non so se ci saranno i scherzetti, ci sarà
quello
il
Bloody, ce li
mettiamo noi, sarà il Bloody Mary gratis, le bancarelle con i DVD, i vinili, i CD, insomma tante cose brutte che a noi piacciono tanto.
Ma adesso torniamo alla musica, torniamo alle novità, ragazzi, soprattutto perché questo weekend li vedremo in Italia. Parliamo dei Mogwai, la band comunque post rock inglese che farà diverse date, tra cui una 28 ottobre a Roma, che insomma per chi è nel centro Italia deve assolutamente recuperare, perché è uscito il nuovo album che si chiama Every Country Sun. Noi ci andiamo ad ascoltare il singolo dei Mogwai che ben si adatta alla nostra serata del 31, ovvero Party in the Dark.
Time.
tornati in studio, giusto in tempo per i saluti di rito. Vi ricordiamo allora gli appuntamenti che ci aspettano in questi giorni. 27 ottobre, seconda stagione di Stranger Things.
Poi la commenteremo insieme, almeno il pilot, esattamente, nella prossima puntata.
E ricordiamo, prima del 31 in alcuni cinema ci sarà una piccola maratona di Saw, con la proiezione del primo film della saga, Saw l'Enigmista, e l'ultimo
di
imminente uscita, Saw Legacy. Se volete andate a vederlo, non vedremo anche noi come sarà quest'ultimo capitolo. E ovviamente il 31 ottobre al Postmodernissimo di Perugia dalle 18
in poi festeggiate Halloween con la cripta che compie 4 anni.
Noi ci risentiamo la settimana prossima.
Sì,
ciao.
Sempre di giovedì su Radiofonica. Un saluto dalla cripta.
Studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.